Milan, Manera, ormai è chiaro, siete arrivati al capolinea, non avete più argomenti, se non fosse per la scaletta musicale, potete chiudere, chiudere.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Sono d'accordo, è d'accordo anche la nostra DJ Lucchet, e quindi oggi eccezionalmente andare in onda 2 ore di compilation di musica. Ci sentiamo domani per la quint'ultima puntata di questa stagione, o forse sest'ultima. Insomma, siamo in onda questa settimana e la prossima settimana. Poi purtroppo per sole 6 misere settimane, o 7, aspetta che Miriam sta contando con le dita, quante settimane? 6, per sole 6 misere, micragnose settimane ci fermeremo.
E è una vergogna.
Sono solo 6 settimane, sono d'accordo, è una vergogna. Addirittura ben il 2 settembre, già il 2 settembre riprenderemo in onda. Chissà se ci sarà in onda Anna Riva in regia. Puoi metterti degli applausi se vuoi, ma non sei così egoriferita come il nostro Paolo Corleoni, lui si mette degli applausi scroscianti. Anna Riva oggi in regia insieme alla nostra redazione, appunto DJ Lucchet pronta a mandare 2 ore di musica, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi, alla quale non abbiamo detto nulla dopo la sconfitta sonante della nazionale elvetica, la Nati, che è stata sonoramente battuta ed eliminata dagli europei di calcio. Noi non possiamo dire nulla, per la verità, però questo è il dato di fatto. C'è Leonardo Manera che arriva alle 9:30, c'è anche Carmelo Lauricella che si aggira in regia così perché non ha lavorato abbastanza con Simone Spezia e vorrebbe condurre anche la regia di questa trasmissione. Vai pure a bere il caffè che noi possiamo partire, vai.
Sì, andiamo, sì. Pure
bene. Anche perché oggi vanno i WhatsApp, eh? Approfittatene, 349-238-6666, non si sa fino a quando. Quindi mandate tutti i messaggi adesso, tutto quello che vi viene in mente per le prossime 2 ore. E poi chissà. C'è sempre questa cosa, 6 settimane di ferie vi possono ammazzare, ma sono pochissime, come direbbe Manera dovremmo chiudere a giugno. Migliore è Stefano che manda il messaggio: non mi viene in mente nulla, scusate, mi spiace, e ci manda un messaggio. Bravo Stefano, approfitta, mandane altri messaggi anche in audio adesso, fino a quando funzionano i WhatsApp. Non vi lamentate, c'è un po' di stanchezza, non a livello di Biden. Allora, do 3 notiziole estere, poi ci occupiamo delle tematiche nostrane. 3 cose che mi hanno colpito. Allora, non lo definisco io così, ma sul Fatto e sulla Verità è Rimbam Biden, quindi io lo dico con rispetto, cito i titoli. Rimbam Biden, secondo il Fatto Quotidiano, con un libro in uscita, è lucido dalle 10 alle 16. Dalle 10 alle 16, e sto dicendo, io già faccio fatica dalle 9 alle 11 qui e ho 53 anni, quindi dalle 10 alle 16 mi viene in mente la famosa frase dell'amico di Leonardo Manera, never before 11, quindi mai prima delle 11, lui già alle 10, però alle 16, se c'è una crisi domani alle 10. Sono 6 ore, giustamente mi fanno notare, sono 6 ore di produttività. Certo, se c'è una crisi in Afghanistan alle 17 ore di Washington, ce ne occuperemo domani dalle ore 10. Vabbè, a proposito sempre di notiziole straniere, la prende larga Mattia Feltri, ma seguite, è una metafora non male. Mattia Feltri a becco asciutto: a sera dopo cena raccolgo le briciole e le ammonticchio, così la mattina le do ai piccioni. Getto le briciole sul cornicione, i piccioni mangiano, spesso disputandosi il cibo con qualche animosità. Da un po' di tempo però un piccione, con un'alta considerazione di sé, plana al centro del cornicione col proposito di accaparrarsi tutto, e siccome gli altri non desistono, lui li scaccia e non si accontenta di vederli all'estremità del cornicione, deve proprio sloggiare. Così fa avanti e indietro finché i rivali non si sono spostati sul cornicione della finestra a sinistra e a destra, ma poiché quelli hanno l'aria di tornare alla carica, lui non si placa. Se gli paiono minacciosi i piccioni del cornicione di destra, gli vola addosso con vistoso sbattere d'ali. Ma nel frattempo, vedendo sgombrato il campo, i piccioni del cornicione di sinistra riconquistano terreno e si avventano sulle briciole. Allora lui fa rapido dietro Font, ma di nuovo si scopre le spalle, e ad approfittarne sono stavolta i piccioni del cornicione di destra. L'affannoso andirivieni prosegue al ritmo del tergicristalli finché le briciole, mangiate alternativamente dai piccioni di destra e di sinistra, non sono finite. E il piccione, con un'alta considerazione di sé, si ritrova solo sul cornicione, al centro, a becco asciutto. Piccione noto a casa nostra col nome di Macron. Non è male questo racconto metafora di Mattia Feltri in prima pagina della Stampa. Non faccio ironie per chiudere con le questioni estere e sulla questione ucraina. Io ricordo solo che tra i propositi di Vladimir Putin e della Russia c'era quello, ricordate, di denazificare l'Ucraina. Evidentemente hanno individuato dei piccoli nazionalsocialisti che si curavano in un ospedale pediatrico e l'hanno bombardato. Vabbè. Schifo lui e forse chi lo difende anche di più. Allora, dicevamo, le questioni italiane, se volete. Voglio parlare di questa vicenda dell'obbligo vaccinale. Attenzione, non sto parlando del Covid, è l'obbligo vaccinale delle vaccinazioni pediatriche, obbligo che in Italia è stato inserito nel 2017 dall'allora ministra Lorenzin. Ci vuole proprio l'obbligo dei vaccini pediatrici. Non è così però in tutta Europa, ci sono diversi paesi, 16 paesi, dove non c'è questo obbligo. Alcune vaccinazioni vengono raccomandate fortemente, alcune per alcune c'è l'obbligo, per esempio la Germania ha introdotto da poco anche l'obbligo per la vaccinazione al morbillo. Però ci sono paesi dove addirittura l'obbligatorietà proprio non c'è. Allora, se ne discute politicamente perché il leghista Borghi ha inserito un emendamento per togliere questo obbligo anche in Italia. L'emendamento probabilmente verrà stralciato, ma comunque ha lanciato una questione politica che vogliamo affrontare, nel senso che è giusto che ci sia questo obbligo di vaccini pediatrici. Attenzione, non sto discutendo sull'efficacia di un vaccino per limitare la diffusione del morbillo, della rosolia, della parotite, della varicella, insomma non c'è discussione, togliamo il campo da questo tipo di dubbi. Si tratta di una questione che alcuni dicono di libertà o meno, cioè di obbligo da parte dello Stato oppure di persuasione da parte dello Stato stesso a far capire che è giusto, è meglio vaccinare i bambini, ma senza questo tipo di obbligo. È un tema più, se volete, filosofico che medico. Allora voglio salutare i nostri ospiti che sono con noi. Intanto torna con noi Enrico Bucci, buongiorno, biochimico, collabora anche col Foglio, benvenuto Bucci.
Buongiorno.
Eccoci qui. Saluto anche Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine, quindi in Germania. Buongiorno Andrea, eccoci.
Buongiorno.
Allora, intanto Bucci, parliamo appunto dell'efficacia, è indiscutibile. Lo stesso Borghi dice: io non sono Novax, se no avrei chiesto di togliere questi vaccini, ma voglio togliere l'obbligatorietà. Che tipo di battaglia è, secondo lei?
Una battaglia abbastanza insensata, perché tagliata con l'accetta. Cioè, intanto Borghi, proprio nelle affermazioni che ha fatto, ha detto una serie di cose che sono fattualmente false, a cominciare dal sostenere che solamente l'Italia e la Francia hanno l'obbligatorietà pediatrica legata all'ammissione agli asili, dimenticandosi che intanto vi sono parecchi altri paesi in cui questo è valido, e poi che Italia e Francia sono solo due dei paesi che hanno 10 o più vaccini obbligatori in età pediatrica in Europa, che sono in tutto 10. Quindi, diciamo, levando i tre paesi che hanno meno vaccini obbligatori dell'Italia, in ogni caso ce ne sono 10 che hanno tanti vaccini pediatrici obbligatori quanto l'Italia o di più. Sì. E poi soprattutto la cosa più incredibile che ha detto è che nei paesi dove non c'è l'obbligo vaccinale, in realtà la compliance, cioè vale a dire l'adesione ai vaccini, è più alta che nei paesi dove c'è l'obbligo vaccinale.
E questo è un tema, e questo falso. è un tema vero o è un tema, lei dice, è falso?
Questo è falso, si possono citare i dati a confronto. Il tema vero è un altro, cioè il tema vero è: quando è opportuna l'obbligatorietà dei vaccini pediatrici e quando no? La letteratura su questo è molto ampia e si può fare un ragionamento molto ampio. Vorrei partire da un punto però che riguarda la legge Lorenzin, che afferma specificamente nel suo articolo 3 che ogni 3 anni il Ministero può fare una revisione dello stato di adesione alla vaccinazione e ritirare l'obbligo o mantenere l'obbligo. Cioè già nella nostra stessa legge
c'è la possibilità di modificare.
C'è un momento di ragionamento.
No, diciamo. Ma la ratio di quella legge era questo: si è abbassato il livello di copertura per alcuni vaccini, soprattutto il morbillo, che ha un'altissima contagiosità, e quindi mettiamo l'obbligo, che è quello un po' che contestano alcuni italiani o molti italiani, e cioè in Italia la persuasione, l'informazione non è abbastanza, si deve arrivare all'obbligo, che poi uno vive come una coercizione, altrimenti non si ottiene qualcosa. Vorrei capire da Andrea Daddio, per esempio, in Germania com'è. Mi risulta che ci fosse una totale libertà. La Corte però costituzionale ha imposto di recente, credo, l'obbligatorietà del morbillo, dell'antimorbillo, o no, Daddio, sbaglio?
Non è esattamente così, no. Nel senso, nel 2020 hanno fatto una legge che obbligava il vaccino contro il morbillo, mentre nel 2022 la Corte costituzionale ha confermato che questa legge è tra virgolette costituzionale, e quindi ha respinto i ricorsi, quindi perfetto. Dal 2020 c'è questo obbligo,
caso, però solo per il morbillo, no?
Solo per il morbillo, però poi lo posso dire sia da giornalista che da genitore di un bambino, esatto, di 1 anno e mezzo, se non fai tutta una serie di vaccini sei obbligato a delle sedute di consulenza, quindi devi andare appositamente più volte, può essere segnalato dai pediatri alle autorità sanitarie, e in più nelle scuole, se scoppiano dei focolai che non per forza sono legati alla malattia per cui tuo figlio non è vaccinato, possono decidere di non prendere tuo figlio all'asilo nelle scuole successive. Quindi non c'è l'obbligo, però c'è una forte raccomandazione che diventa quasi un obbligo per i genitori di tutta una serie di azioni da ottemperare, che sono anche molto noiose e anche coercitive.
Sì, quindi è una sorta di raccomandazione molto spinta, perché altrimenti ti rendono la vita un po' complicata, mettiamola così, però non c'è appunto l'obbligo. Come verrebbe vissuto un obbligo invece vaccinale in Germania, in generale, dal cittadino medio?
Beh, durante il Covid abbiamo visto il movimento Querdenken, quindi è stato uno dei più forti in Europa contro le vaccinazioni, quindi posso fare un'analogia da là, però Allo stesso tempo la Germania ha una percentuale di vaccinazioni anche contro le altre malattie in età, diciamo, di bambino, analoghi per percentuali a quelle italiane, leggermente minori. Quindi sicuramente ci sarebbe un forte opposizione. Ci sono partiti di destra anche in Germania come Alternative für Deutschland che si battono per una libertà completa da parte del libero arbitrio completo da parte dei genitori, però allo stesso tempo queste proteste vengono sempre fatte con molta non direi violenza, ma con una certa forza, intensità che in Italia non mi sembra di aver riscontrato.
Sì, Enrico Bucci, la questione filosofica come l'affrontiamo? Cioè, ci sono effettivamente diversi paesi europei che lasciano una maggiore discrezionalità, maggiore libertà. Ci ha spiegato adesso da Dio che in Germania c'è una libertà, anche se poi dopo con una serie di limitazioni molto serie. Però se una persona vuole viversi anche le proprie limitazioni, può liberamente decidere di non vaccinare un figlio.
Allora, a me intanto, diciamo, più che la filosofia piacciono i dati, perché per esempio la situazione che abbiamo appena sentito per la Germania, in cui diciamo alcune scuole ti possono sostanzialmente respingere se il bambino non si è vaccinato, porta a una situazione che è stata appena descritta in un lavoro che è stato appena pubblicato, che sembra controintuitiva, cioè vale a dire che questo porta poi naturalmente i bambini non vaccinati ad accumularsi localmente nelle scuole dove, diciamo, si fa meno pressione per la vaccinazione, e proprio il concentrarsi di bambini non vaccinati alla fine aumenta, diciamo, diminuisce l'effetto gregge, perché un bambino non vaccinato, invece di essere circondato da vaccinati, è circondato da non vaccinati, e quindi aumenta paradossalmente la chance di focolai e di rischio anche poi per i non vaccinati. Quindi l'idea che l'obbligo possa essere, tra virgolette, o imposto o comunque fortemente consigliato a livello locale senza una policy nazionale è pericolosa, perché genera questi focolai che aumentano il rischio per i non vaccinati e aumentano il rischio di focolai. Detto questo, la questione è, diciamo,
sa cosa le risponderà scusi se ne interrompo, sa cosa le risponderà un genitore? Dice: vabbè, ma problema del non vaccinato, cioè è il problema del genitore, del non vaccinato.
Il focolai è un problema
però se tu sei vaccinato e tuo figlio è vaccinato,
ricordiamoci che nessun vaccino ha una protezione del 100%, quindi l'idea che si possano tenere dei focolai purché tutti gli altri siano vaccinati dipende fortemente, vaccino per vaccino, dall'efficacia di quel vaccino. Soggetti fragili possono essere comunque uccisi perché c'è stato un focolaio che non è stato controllato.
Ok, e questa è una risposta scientifica molto, molto chiara. Cosa vede di questo dibattito? Politica, scienza, scienza messa da parte?
Il dibattito, diciamo, viene ovviamente cavalcato, come ogni dibattito che incide sulla libertà personale, viene cavalcato e direi anche giustamente cavalcato dalla politica, solo che naturalmente poi viene deformato, perché invece di partire da un punto principale, cioè dal fatto che è il contesto che determina alla fine i costi e i benefici di un obbligo vaccinale, e in particolare chiaramente se io non sono riuscito in nessun altro modo, per esempio in una situazione di emergenza, a convincere, perché non ho avuto il tempo, perché la malattia è nuova, perché ho una particolare sfiducia nelle istituzioni, a convincere i cittadini a vaccinarsi da soli è un conto. Se io invece sto in una società dove c'è una forte fiducia nell'istituzione sanitaria in particolare, è un altro conto e l'obbligo può non essere necessario. Allo stesso modo, se parto da una copertura vaccinale per una certa malattia, da una percentuale che è molto alta, è inutile imporre l'obbligo per guadagnare qualche punto percentuale in più. Se parto invece da una percentuale bassa su cui devo recuperare, almeno temporaneamente impongo un obbligo che poi, ripeto, come prevede la legge, posso rivedere una volta che l'obiettivo è stato raggiunto. Tutte queste varie condizioni sono tutte state esaminate in letteratura, compresa anche differenziando anche per esempio l'obbligo tra gli operatori sanitari e i non sanitari, valutando gli effetti e così via. tutta questa complessità di dati che c'è, tutta questa complessità di condizioni che generano il contesto,
sì,
serve a pesare il beneficio di fronte,
sì,
al costo che è il sacrificio della libertà individuale.
Dopodiché ci sono le politiche dei vari stati, è indiscutibile, basta vedere appunto l'Unione Europea, c'è la mappa, 14 paesi europei non hanno obblighi vaccinali, alcuni parziali. Tornerei per un attimo in Germania da Andrea D'Addio. Come avviene, Andrea, la persuasione a vaccinare? Perché la premessa l'abbiamo detta, è bene persuadere a vaccinare, soprattutto per malattie come il morbillo, ma non solo, perché sono altamente contagiose. Avviene con campagne televisive, come avviene?
No, parte tutto dalle scuole, asili, pediatri. E, diciamo, in Germania c'è un grosso, culturalmente il condizionamento sociale è molto forte, ovvero sia che si parli di vaccini che si parli di buona condotta, dal come parcheggio la macchina al mio comportamento per le strade, c'è sempre l'idea che accanto il tuo vicino, la persona che ti sta davanti, ti sta giudicando e ti sta anche osservando.
Okay.
E questo condizionamento è molto forte e di conseguenza va anche nelle scuole, negli asili, ma veramente è qualcosa di... Noi abbiamo dovuto mostrare, io e mia moglie, le vaccinazioni fatte da Adriano, nostro figlio, prima di entrare a scuola, e l'hanno voluti vedere, si sono messi accanto a noi uno per uno.
Ecco, però perché le hanno volute vedere, però non come obbligo, insomma, però hanno voluto essere informati.
Devo saperlo perché, come dicevo, se c'è un altro focolaio di qualche altro tipo di malattia, non per forza correlato a quelle per cui è previsto un vaccino,
il figlio
comunque loro
a casa
possono decidere e rimane a casa. Soprattutto una cosa importante che non è stato detto è che il vaccino in generale va a tutelare anche le persone che non possono vaccinarsi, quindi è indubbio che... Esattamente. Quindi in Germania si è stata fatta questa legge nel 2020 perché nel 2013 e nel 2015 ci furono dei grandissimi focolai a Berlino in cui ci furono anche dei morti, tra cui una ragazza immunodepressa. Quindi c'è stato, sull'onda emozionale, è stato fatto un lavoro di legislativo che è stato di fatto accolto da quasi tutti, perché era innegabile che la non vaccinazione portava addirittura ai decessi di persone che non avevano la possibilità di scelta.
Sì, non vorrei metterla così, ma un po' tra le righe lo leggo, Andrea D'Addio. Non è che appunto ci stai spiegando che in Germania c'è un'alta fiducia rispetto a quello che c'è in Italia verso le istituzioni? E quindi non c'è necessità di mettere un obbligo perché lì sono tedeschi mentre qui siamo italiani? Ecco, dico
è duplice. C'è gente che ha tanta fiducia e c'è gente che non ha fiducia per niente, perché per male lo Stato in Germania ha fatto di tutto a destra e a sinistra, quindi quando non sono d'accordo sono veramente fortemente non d'accordo.
Ok, però generalmente mi sembra di capire che c'è un senso di comunità un pochino più diffuso che da noi, ma non voglio fare, per carità, il disfattista o l'anti-italiano, non lo so, la giro anche a Bucci per concludere questa considerazione, forse anti-italiana, mi ci metto. No? Però...
Ma questa non è una considerazione anti-italiana, perché rappresenta proprio uno dei parametri che è stato valutato, che è, diciamo, la cosiddetta osservazione sociale, cioè proprio quella che sentivamo per la Germania.
Cioè, in Italia aumenti un obbligo o se no
civica diffusa. Non si ruba, non è che solo non ci si vaccina, cioè se c'è una diffusa sentimento di comunità, cioè di responsabilità anche verso tutti gli altri e di tutti gli altri che controllano quello che io faccio, come avviene un po' in certi piccoli paesi in Italia, il comportamento diventa molto più uniforme e omogeneo. Da noi c'è un individualismo che è estremo rispetto a quello che si vede in Germania, dove io ho vissuto per anni, insomma.
E quindi lo Stato, o per carità, non dico che sia la ricetta, però lo Stato di fronte a questo individualismo dice: sapete che c'è, dobbiamo porre degli obblighi, che è brutto, perché si crea una catena di sfiducia reciproca tra cittadini e istituzioni. In ogni caso io vi ringrazio, allora ringrazio Enrico Bucci, ringrazio Andrea D'Addio, direttore di Berlino Magazine da Berlino, detto che l'emendamento Borghi verrà stralciato, lui ha detto lo riproporrò, ma al di là dell'emendamento in sé ha riposto una questione che è sul tavolo. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manca Manera, a noi manca Manera, manca Manera.
Oh, make me over, I'm all I wanna. look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is Never.
Palino, sai perché in Italia bisogna obbligare persone a fare le cose? Perché tutti gli italiani sono calciatori, virologi, scienziati, tutti sono tutto. Ecco perché poi bisogna obbligarli.
Ciao Manera, te sei un barlafus.
Barlafus potrebbe tradurcelo tra qualche minuto nella seconda ora. Cochi Ponzoni che avremo con noi. Cochi Ponzoni, grande Leonardo Barlafus Manera,
che è diverso da Balabiot.
Da Balabiot,
Balabiot, certo, è una roba, certo. Barlafus è un'altra roba,
un'altra roba.
Ma hai visto? Oggi c'è Anna Riva in regia,
sì.
La mia fonica preferita in assoluto, la migliore di tutti.
Hai parlato malissimo a lungo,
no,
l'altra volta.
Ma sai qual è il grandissimo pregio di Anna Riva? Che sì, nessun altro ha a Radio 24, tranne una persona. Ma lei ha questa dote che non ha nessuno, uomini, donne, a Radio 24, solo lei, che è sorridente. È una persona sorridente ed è rarissimo trovarne ormai tra uomini, donne.
Lasciala,
non ce n'è
qua,
più
ancora un paio d'anni.
Anna Riva è sorridente, questo è un grandissimo pregio. C'è lei
e poi
al piano nostro,
hai detto un'altra persona.
E poi c'è la barista che lavora al piano terra. Queste sono le uniche due persone sorridenti che ci sono in tutto il palazzo di Radio 24, quindi secondo me queste due persone meriterebbero subito un grande aumento.
Va bene.
Perché ti accolgono con il sorriso, non
puoi,
c'è nessuno
così,
che ti accoglie.
Arriva, ma vorrei un aumento perché sono sorridente.
Grazie.
E poi dopo
guarda che è un grandissimo, perché
no,
tu arrivi,
certo,
in questa atmosfera,
certo,
plumbea che si vive, e
no,
loro
adesso
ti accolgono con un sorriso e subito danno un valore aggiunto alla tua giornata. Brava Anna Riva.
Brava,
secondo
Anna
me
Riva.
Potresti anche evitare di lavorare, cioè non fare, non lavorare, tu basta che arrivi a Radio 24 e sorrida un po' alle persone, questo vale come un lavoro con gli straordinari.
Va bene. Allora, caro Leonardo, ora parliamo di questo tema. Io partiamo dal punto di vista del tema della sicurezza stradale. Due notizie che mi hanno colpito in questi giorni. È stato fermato un camionista che era da 17 ore alla guida. Questo è il 2 luglio a Bari. Poi il 4 luglio, due giorni dopo, è stato fermato un altro camionista che era da 32 ore alla guida, multato con 17.000 euro. Ora, io premesso che credo che una persona con il senno non gradisca stare 32 ore o 17 ore alla guida per lavoro, evidentemente ci deve essere qualche problematica sotto. Saluto Patrizio Ricci che torna con noi, presidente nazionale di CNA FITA, che associa le imprese di autotrasporto per conto terzi. Buongiorno della piccola e media impresa, buongiorno Ricci e ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Milan e buongiorno Manera. Anch'io sorrido e anch'io voglio l'aumento.
Anche
perciò.
Ma non bisogna fare un confronto tra il suo sorriso e quello di Anna Riva.
Due bellissime notizie di gente che lavora, no? Che con la voglia di lavorare.
Con la voglia di lavorare. Però che cosa succede? Cioè io mi chiedo cosa spinge una persona a stare 32 ore al volante o 17 ore. Non credo l'attaccamento al lavoro, cioè appunto ci deve essere una qualche problematica sotto, no?
Ma sicuramente bisognerebbe anche capire il motivo e il perché, cioè chiediamo da tempo la corresponsabilità, e per corresponsabilità vuol dire per chi trasportava e perché questo fa queste scelte, perché poi alla fine noi lo vediamo e lo vediamo in altri lavori, qualcuno fa dello straordinario, qualcuno ha dei tempi di consegna, qualcun altro è rimasto indietro, cioè non lo so, non sappiamo, bisognerebbe capire il contesto intero di tutta la vicenda, come tutte le cose, e sicuramente questo non aiuta, perché evidentemente noi utilizziamo un bene che è la strada, che è un bene pubblico che frequentiamo tutti, e di conseguenza vorremmo che lì ci fosse sicurezza e non persone che lavorano 24-48, quello che è, cioè, e stanno alla guida. Cioè, è evidente che c'è qualcosa che in questo meccanismo, soprattutto in quell'esempio, non funziona. Ed è giusto che dall'altra parte ci sia gli organi che tutelano e vigilano perché queste cose non succedano.
Mi sembra di capire che voi come categoria ponete una questione anche di questo tipo. Seguite il ragionamento. Ovviamente i camionisti stanno sulla strada più di altri utenti, in media più di coloro che guidano la macchina. Forse bisognerebbe, quindi per questo rischiano anche di incorrere in sanzioni, rischiano quella che è anche la cosiddetta sospensione breve se venisse introdotto un nuovo codice della strada, e quindi c'è il rischio che si debbano fermare, debbano essere sostituiti da colleghi che magari devono fare doppi terzi turni. Potrebbe essere questa una lettura che però...
No, nel nuovo codice della strada viene proposto, perché noi fortemente non lo vogliamo, il fatto che nonostante che uno abbia ancora dei punti sulla patente, se ha sotto 20 punti viene fermato 7 giorni, se ne ha meno di 10 addirittura 15. Cioè il ragionamento è: noi viviamo di strada e di conseguenza percorriamo 100.000 chilometri, cioè la utilizziamo di più di altri utenti. E faccio un esempio anche per farci capire. Potrebbe succedere che un operaio qualsiasi che gli viene sospesa la patente, il giudice gli dia la facoltà da casa sua per recarsi sul posto di lavoro.
Sì.
Perciò lui comunque non ha la
succedere?
Patente.
Può succedere?
Succede. Poi questo viene scalato o no dopo, cioè si aumenta il periodo.
Sì. Ma uno che utilizza la patente per lavorare, il giudice cosa fa? Gli dà la facoltà di recarsi sul posto di lavoro e poi?
No, anche evidente, dice, per un autotrasportatore il posto di lavoro è la strada.
Ma non solo per un autotrasportatore. Io parlo anche dei tassisti, di quelli che guidano gli autobus, degli NCC, cioè chi utilizza la patente in modo professionale. Perciò, sotto questo punto di vista, cerchiamo di capire, perché qui andiamo a impattare addirittura sul sociale, cioè qualcuno sta a casa una settimana e magari a casa c'ha una famiglia.
Io capisco il problema, perché anche a me è stata ritirata per un mese la patente tempo fa, e anch'io utilizzo l'auto per recarmi poi a fare le serate nei vari posti, e effettivamente quel mese è stato abbastanza complicato, perché ci sono posti che potrò raggiungere in treno, ma altri invece paesi magari più piccoli dove arrivare fin lì era difficile effettivamente. Quindi il problema
l'opposizione
c'è.
Che molti diranno giustamente è se uno rispetta tutti i limiti, tutte le... No, non,
ma c'è una disparità però, Milan, c'è una disparità tra questi che possono comunque andare a lavorare e altri che invece,
non
utilizzando
possono.
La patente, certo. Non possono lavorare, ma hanno ancora punti sulla patente.
Anche la sospensione breve.
Bravissimo. Cioè, si può dire cornuto e mazziato in radio? Se no non lo dico.
Si può dire. Ci sono,
perciò,
alla zanzara si dice di peggio. Quindi,
questa non è la zanzara.
La questione di sicurezza che va contemperata anche con le esigenze di lavorare. Ovviamente con la sicurezza prima di tutto, però con le esigenze lavorative, no?
Ma ci sono già le norme per chi guida in stato di ebbrezza sotto gli stupefacenti, per chi guida chi intanto telefona, cioè ci sono già le norme per questo.
Chiaro.
Non riusciamo a capire perché si debba andare in quella direzione in cui uno che utilizza la patente per lavorare si ritrovi a casa 7 giorni o 15 giorni perché ha superato di uno all'ora il limite stradale. Perché sono 5 punti, cioè vorremmo capire il motivo per cui ci sia anche una disparità tra chi continuerà a lavorare e altri che utilizzano la patente per lavorare deve stare fermo. Cioè, c'è
e quindi secondo lei la soluzione quale potrebbe essere?
La soluzione è quella che questa norma è una norma che va contro non funzionerà, non va bene, deve essere tolta. Non dico cioè questa sospensione breve della patente cos'è, un accanimento terapeutico? Cioè vorrei capire dove, in che direzione deve andare, cosa porterà più sicurezza sulle strade. Ci sono già le norme che tolgono la patente a chi si comporta in una certa maniera.
C'è un'altra cosa che mi colpisce e so che voi voi come categoria vi siete un po' arrabbiati. Ecco, se andate per esempio in estate in Sardegna, in Sicilia o comunque nelle isole, là dove vengono, arrivano le merci che vengono trasportate, voi avete detto le compagnie di trasporto marittime hanno aumentato di colpo insomma, dal primo luglio i cosiddetti noli marittimi, cioè il fatto di far pagare ogni mezzo che sale su un traghetto, giusto per farla capire, per portare le merci. Dopo dico ai turisti, non stupitevi se poi dopo le merci in un supermercato in Sardegna magari a luglio-agosto costano il triplo rispetto che sulla terraferma. Ma è una cosa che vi è cascata dall'alto?
Ma Milan sa il motivo per cui sono aumentati? Il motivo è perché le navi inquinano. Perciò,
che inquinano anche a giugno, insomma, però perché
sì, inquinano sempre, sì. Però ormai i noli marittimi sono aumentati del 70% nel giro di un anno. Ed è evidente che quando aumentano così tanto si fa fatica a rincarare poi il viaggio verso l'utente finale. Cioè il mondo dell'autotrasporto fa molta fatica a dire adesso questo viaggio non costa più 100 ma costa 170. Ok, ma tutto questo è aumentato perché? Perché le compagnie di navigazione, dato che non stanno dentro nei parametri dell'inquinamento, pagano penali e invece di dire mettiamo navi che inquinano meno o andiamo più piano o comunque fanno pagare all'utente quello che dovrebbero pagare loro.
Cioè,
e anche questo secondo me... Cioè,
quanto costa di più? Cioè ci ha detto del 70% in un anno, ci faccia capire, cioè un camion sale su un traghetto che va in Sardegna e quanto paga dal primo luglio?
Consideri che 500 euro adesso 800, 850.
Cioè dal primo luglio?
È aumentato talmente tanto tutto questo che alla fine poi non si riesce a rincarare quel tipo di trasporto perché magari qualcuno ha dei contratti particolari fatti in tempi su cui magari non si riusciva e si aveva comunque dei costi completamente diversi da quello che ci sono adesso. Però alla fine quello che più dà fastidio è il motivo per cui ci sono stati questi rincari. Perché quando noi come autotrasportatori ci siamo messi a finanziare solo quelli che vanno con veicoli ecologici, perché noi facevamo già questi ragionamenti quando non era di moda il verde, okay? Quando non eravamo ancora, nessuno pensava che veicoli tecnologicamente più performanti e meno inquinanti, noi davamo degli incentivi per dire cambiate il parco perché sono anche più sicuri sulla strada. Adesso non dico che è diventato di moda, una battuta per creare un po' di però alla fine adesso tutti andiamo verso quella direzione, giustamente. Noi ci siamo già lì da tanti anni, da più di 15 anni, attraverso l'albo degli autotrasporti, mentre adesso penalizzano gli armatori e gli armatori rincarano.
È la cosiddetta economia di filiera, cioè fare economia su
tutti questi rincari si ribalteranno sul consumatore finale. Lei dice che al momento non si può, però sarà così.
Cioè, cominciate a cambiare le navi e poi ce le fate pagare perché le avete cambiate. No, dovrebbe essere un'idea, quelle che inquinano meno. Allora io farò la scelta di dire salgo su quella nave perché va a biometano, va non so che cosa, va a pedali, e da lì dico va benissimo, cioè ci piace tanto sta roba, spendo di più perché comunque faccio del bene all'ambiente.
Patrizio Ricci, intanto la ringraziamo, ci riaggiorniamo. Voglio ricordare il presidente nazionale di CNA FITA e andiamo con un attimo di ritardo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Together.
po' lunghi, caro Leonardo Manera, eh? Per il monologo c'è tempo alle 10.05, monologo che tu avrai prodotto.
Ce l'ho, perché praticamente Lorenzo Nespoli mi ha detto che devo farne, mi sembra ancora 4 da qui a fine stagione, ecco, quindi a parte che poi se si mette anche qualcuno di quelli vecchi, no. Perché quest'estate ci sarà anche il podcast dei miei monologhi,
tutti,
no? Quindi
freschi,
bisogna averne
tutti, no, beh, tutti
almeno
freschi.
30, ma tutti. Basta pescare nel passato, io andrei a pescare un po' nel passato. Voglio ricordare che in regia c'è Anna Riva, l'unica donna sorridente di,
grazie,
di Radio 24.
Molto bene. Ma hai sentito che Biden?
Chi è questo? Chi è questa voce? Di chi è? Sentiamo?
Iannacci.
Grazie, ben gentile.
Il grande Iannacci, visto che dopo avremo Cocchi Ponzoni, comunque cominciamo a entrare un po' nel clima. Ma perché abbiamo chiamato Cocchi Ponzoni? Perché torneremo a parlare della questione dell'aeroporto di Malpensa, che qualcuno vorrebbe dedicare a Berlusconi. Si è arrabbiato anche il sindaco di Milano Sala, per dire non siamo stati assolutamente come SEA coinvolti. SEA gestisce gli aeroporti milanesi, e anche Cocchi ha detto: noi abbiamo una canzone che non canteremo più, dedicata all'aeroporto, la faremo ascoltarci, ma sentiremo da Cocchi cosa ci dirà, no, di questa vicenda. Hai sentito invece che Biden dalle 10 alle 16 è lucido? Dalle 10 alle 16. Tu già.
Scusa, non sono lucido, ho bisogno di un riposino adesso perché
sono le 9.56.
Ho già fatto tardi, sì, non me la sento. Adesso vado a stendermi sul divano.
Ancora 4 minuti.
Tutto lungo.
Va bene,
per il lungo.
Riacquisire lucidità, dai. Giornale Radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Marseille sa production, signore. Sei pas d'ignore, d'ignore, d'ignore.
Ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York, ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. C'est qu'on chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux enseignes. Nous on rappe avec des principes, main sur le cœur avec des principes, et j'insiste, car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine.
Manera, buongiorno, ma lo sa Milan che tu fai le interviste sui giornali di destra? E ci specifichi meglio quando facevi spettacolini sui locali per scambisti, che non si capisce quanto tu partecipassi.
Allora, volevo dire, Daniele, che se si inizia la giornata con una risata, si sta bene tutta la giornata. Hai perfettamente ragione.
C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec a vouloir faire du fric, mon frère, c'est foutu dans quel merde.
I voli aumenteranno di 70 euro. Sei contento, Manera? Oltre che a fartela sotto, dovrai pagare pure 70 euro in più quando prenderai l'aereo.
Manera, poi arrivi tu con i tuoi monologhi e cadono le braccia.
Ma c'è Anna Riva, però,
no.
Regia.
Ma c'è Anna Riva che tiene su tutti noi.
Dovrebbe pubblicare sui social la foto di Anna Riva. Mettiamola subito. Si riesce a fare questa cosa.
Allora, caro Leonardo, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 può iniziare a grande richiesta del nostro ascoltatore con un tuo monologo, giustamente, no? Invece no,
è uno
la
degli
gente
quattro...
attende i monologhi.
È uno degli ultimi quattro della stagione.
Vabbè, poi il 2 settembre riprenderai.
Adesso vediamo, perché comunque il contratto non l'ho ancora firmato. Adesso so che ci sono delle trattative in corso anche da parte tua,
no,
per altre persone. Quindi
io
vediamo
sono
un
dipendente
attimo
di Radio 24. Quindi
no, tu sei uno dei senatori che decide.
Ma che senatore?
Sei uno che ha il contatto diretto con la voce. Tu al posto di Alexa a casa hai la voce che ti dice.
Potremmo. Alexa, metti Radio 24. Ah no, già se
e poi non so ancora, non so neanche 24. Più se c'è Alexa. Esiste ancora Alexa? Boh, sai che non lo so, non ne ho la minima idea. Vabbè.
Ma
ciao, facciamo sto monologo, ecco. Quart'ultimo monologo.
Bravo, vai.
La vita è un viaggio, quante volte ce lo siamo sentiti dire? La vita è un viaggio, sì, ma bisognerebbe specificare un po' meglio che tipo di viaggio è. Oggi io mi sento di dire che la vita è un viaggio, ma in autostrada, per molti e diversi motivi. Il primo è che l'autostrada quasi sempre è il modo più rapido per raggiungere una determinata meta e, soprattutto di questi tempi, anche noi nella vita quotidiana, quando ci poniamo un obiettivo, cerchiamo normalmente di realizzarlo nel tempo più rapido nel nostro viaggio della vita. Può anche essere che quando abbiamo tempo e voglia si decida di prendere qualche strada panoramica o di campagna, ma dopo poco ci si stufa e si imbocca la strada comunque più veloce. Ogni strada, poi, meglio ogni autostrada, ha un casello di uscita, ha il momento in cui si deve abbandonare il percorso, e così è la vita. Se va tutto liscio si riesce a superare facilmente il casello della vita di fine percorso, ma se c'è qualche intoppo, qualche imprevisto, ci si deve fermare, così come in autostrada quando a volte non funziona il telepass e bisogna schiacciare il pulsante del soccorso aspettando pazientemente che intervenga qualcuno. Anche il telepass della vita può incepparsi, a me succede spesso, e non c'è nient'altro da fare che aspettare ed eventualmente riprogrammare tutto. Può anche capitare che invece il telepass si usino i contanti o le carte. Fino a qualche tempo fa c'era anche la vocina che ti salutava, diceva arrivederci, frase alla quale tutti rispondevano con un insulto, come peraltro tante volte ci verrebbe da fare anche nella vita, e lo si fa quando qualcuno ci fa un saluto finto, falso. Ma poi, dovendo fare un parallelo tra viaggi in autostrada e vita, direi che ce n'è uno che è adatto più di tutti gli altri, riguardo le aree di servizio. Sono quei momenti della vita in cui, per svago o necessità, dobbiamo fermarci. E cosa succede in questi momenti? C'è sempre qualcuno che cerca di farci spendere, anche più di quello che sarebbe normale o ipotizzabile. La vita, a mio parere, è una lotta tra il cercare di guadagnare denaro e quelli che cercano di togliertelo, quel denaro così faticosamente guadagnato. E le aree di servizio simboleggiano perfettamente, direi, quanto a volte siamo indotti o costretti a spendere più di quello che ci potremmo aspettare. Basta comprare un panino per rendersene conto, un semplice panino con la mortazza venduta a peso d'oro. Se appena si cerca qualcosa di più elaborato, i prezzi salgono a dismisura, un paio di panini e bibite annesse e cracco in confronto diventa uno economico. Usciamo dall'autostrada nettamente impoveriti, già di cattivo umore, con la sensazione di essere stati vittima di un'ingiustizia che ci ha colpito nel profondo del portafogli, lo stesso che accade quasi sempre nel viaggio della vita, quasi tutti i giorni, cioè di aver speso troppo rispetto a quello che avremmo dovuto. Quest'estate, quando andrete in vacanze, prenderete l'autostrada, e quando in area di servizio vi sembrerà di spendere troppo, non arrabbiatevi. Pensate che è lo specchio della vita. Poi buttatevi in mare e preparatevi a dilapidare rapidamente quello che con tanta fatica avete guadagnato tutto il resto dell'anno, cercando di digerire quel panino con la mortazza pagato a peso d'oro, che, ahimè, vi è completamente rimasto sullo stomaco.
Che amarezza!
Visto che stiamo partendo per totale, le vacanze, mi sembrava totale. Giusto.
Che amarezza totale. Tra l'altro, se arrivate, quelli del telepass, io anche ce l'ho, se arrivate al telepass e non funziona, per favore.
È un bel casino, il mio non funziona.
Ma non fate retromarcia.
Una volta sì, una volta.
Suonate.
E che devo fare?
Ma come? Senti, ma come che prima... devi fare? Devi suonare e attendere, non si fa retromarcia, sì. Ci uscendo.
Ma questo lo dici tu.
Ma come, sì,
ma poi
lo dico io? Ma io guarda, se ti becco che fai retromarcia, vengo lì e ti...
Io provo due o tre volte andare avanti e indietro. Io provo due o tre volte andare avanti e indietro.
Ma si sarà smagnetizzato.
La quarta... Ho capito, cosa devo fare? Devo andare in un punto blu.
Ma vai al punto blu e cambialo!
E dove trovo? Sì, certo, cambialo. Ti ricordi quanto mi ci è voluto per averlo? Che abbiamo fatto diverse puntate sul mio telepass. Se adesso devo cambiarlo, mi ci vorranno tre anni, minimo, due.
Ma che bello, non lo so. Vai al punto blu e te lo cambi, sarà smagnetizzato.
E dove è il punto blu? C'è
e poi
un punto
se non
blu
funziona,
vicino a casa
suoni
mia.
E dici, sono entrato al casello di...
E certo,
e basta.
Sì, non ma a volte mi fanno dire tutti i numerini che ci sono scritti sul telepass, è una cosa infinita. Io provo 4-5 volte andare avanti e indietro.
Ma si è smagnetizzato,
ma dove, sì, devo andare al punto blu.
Sì, sì, ma quando sei in autostrada, sì, ma ti fermi invece che l'autogrill. Ma quando sei in autostrada ti fermi e entri a un punto blu, fai 1000 chilometri per andare, sì, agli
come
spettacoli.
Se il mondo fosse
da qui
pieno
a Novilara,
di punti blu,
avrai
cos'è?
Trovato
il mondo
un punto
dei
blu.
Puffi. E il punto blu, vado in giro a cercare i punti blu. Adesso
no,
cosa fai nella vita? Cerco i punti blu.
No, fai la retromarcia in autostrada.
Preferisco.
Ma no, ma sei impazzito! Ti faccio togliere per procura qualche punto della patente, così, cioè per ammissione di colpa.
Senti, no, chiamare il soccorso è una cosa talmente
ma
fastidiosa,
soccorso,
prima che
suoni
ti rispondano.
Il pulsante, ma non è il soccorso.
E poi ti dicono qual è il casello di entrata, già con fare inquisitorio, e certo, già vogliono indagare.
Ma anche a me a volte
miei,
non funziona, a volte è un problema.
Perché
al
vuoi sapere dove sono entrato? Invadente. Sei invadente,
se ti becco
tu che...
fare la, se ti becco, sei uno di quelli che non vai a fare la retromarcia.
Ma ti sembra giusto che io chiamo per un problema e la prima cosa che mi dicono è dove è entrato lei? Ma saranno ben fatti miei. Invadente.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Come tanti ho sognato di volare,
oh oh,
come loro volevo andar più su,
oh 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 oh,
dove il cielo è di un bel colore azzurro,
un azzurro che tira quasi al blu.
Ma all'improvviso mi sono ribaltato, la testa in basso, i piedi in su, sotto di me c'era una cosa immensa. Ero sopra l'aeroporto di Malpensa.
L'aeroporto di Malpensa è molto bello. L'aeroporto di Malpensa è tutto in piano. L'aeroporto di Malpensa è fatto a mano. È l'aeroporto che piace all'aeroplano. All'aeroporto di Malpensa c'è chi dorme e c'è chi pensa. Chi non c'ha la coincidenza e resta lì. L'aeroporto di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario. All'aeroporto di Malpensa c'era un nano, che già aveva la faccia d'aeroplano. Era lì che piangeva già da un mese, era lì che aspettava Biancaneve.
Il problema è che forse è una delle ultime volte che potremo ascoltarla questa canzone. Cocchi e Renato, l'aeroporto di Malpensa. Cocchi Ponzoni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
L'aeroporto di Malpensa.
È stata un'intuizione veramente geniale del mio amico Renato, che praticamente avendo avuto, diciamo, dimestichezza, perché lui per un certo periodo si occupava di elicotteri, ha avuto frequentazioni con l'aeroporto di Malpensa, che adesso, diciamo, che ha creato una situazione molto molto problematica per l'establishment politico, sociale, di culturale, e mettiamo quello che vogliamo, anche dei supermercati se ne parla, ma chi se ne frega.
No, perché il tema è intitolarlo a Silvio Berlusconi, e
sì,
Cocchi,
certo.
Cocchi ha detto non canteremo più questa canzone, no, che è bellissima peraltro, divertentissima.
Sì, no, certo,
quindi.
Certo, è una creazione del mio amico Renato questa canzone. E io l'ho cantata con molto piacere perché è molto divertente sicuramente, ma diciamo che secondo me, credo che chiamare, diciamo, intestare un'operazione, un'opera così, così importante a una persona così, così problematica, poco diciamo trasparente, ecco, chiamiamolo così, mi sembra un azzardo, ecco.
Trovo
una cosa poco, diciamo, anche socialmente corretta rispetto alla, diciamo, a metà della popolazione che non crede in questo tipo di persone, insomma, nella sua trasparenza.
E
ecco.
Si dice è divisivo, no? Sono quei
direi divisivo, moltiplicativo, ce le mettiamo tutte dentro.
Tra l'altro, no, anche dopo che, morto, che questa è una cosa che succede raramente, no? Che anche dopo morto una persona...
Era diabolico l'individuo, insomma, quindi... Si ripresenta con il suo fantasma, quindi diciamo che ci sono tante persone, diciamo, tanti artisti importanti. Io ho detto, il primo che mi è venuto era Iannacci, perché era un simbolo della Milano che poteva essere trasferito anche agli aerei, insomma, era talmente poetico e talmente sopra la realtà, diciamo così, che poteva meritarsi pure, diciamo, l'aeroporto di Malpensa, ma ce ne sono tanti. Ma perché non Dante Alighieri a questo punto? Meglio non mi dica chiunque altro.
Meglio, insomma. Vabbè, insomma, il dibattito è aperto, come si vuol dire.
Il dibattito è aperto e poi spero che si chiuda velocemente. Lo trovo anche abbastanza ridicolo.
Ovviamente poi ci sono, secondo me, sono quelle cose di cui si parla qualche giorno e poi le si dimentica.
Però la polemica c'è, nel senso che anche il sindaco Sala adesso dice non siamo stati coinvolti, e poi non è stato ancora intitolato, quindi
no, certo, ma comunque Sala ha tutte le ragioni del mondo, direi. E bene o male è il sindaco di Milano, insomma, non è che sia l'ultimo scagnozzo che è capitato per caso, insomma.
È chiaro.
E quindi è una questione anche di rispetto delle istituzioni, in qualche modo.
Noi c'era rimasto indietro una cosa che un ascoltatore prima, caro Cocchi, ha definito il nostro Leonardo Manera un barlafus. Ho detto, chiediamo a Cocchi una traduzione coerente e corretta. È un barlafus.
Barlafus vorrebbe una cosa senza importanza,
una roba inutile,
una bagatella, una robetta, insomma.
Che lo dicevo è diverso, Milano, invece
si dice di una persona che non ha un grande spessore, ecco, in poche parole.
E io mi ci rivedo totalmente, per me è un motivo di vanto. Ma che è diverso, certo. È diverso poi da Balabiot, che invece è un'altra roba, no?
Balabiot è proprio un coglione. Il Balabiot è...
come diceva Walter Valdi, danzatore nudo.
Balabiot, esatto. Vuol dire quello, ballare nudo, cioè tecnicamente.
È quello che balla nudo, insomma, quindi... il Balabiot.
E poi il Ciaparat,
il Ciaparat è un poveraccio, il Ciaparat
prende i ratti,
e invece un vecchio epiteto milanese per dire un cretino totale era il tramvai, che lì è un tramvai. Non so perché.
Cioè il tram,
mio
il
nonno
tram,
lo diceva,
sì,
eh.
È un tramvai.
Che lì è un tramvai, per dire uno che proprio era un po' stupido.
Cocchi, ne approfittiamo, c'è qualcosa in ballo? Insomma, voi siete la storia della comicità italiana.
Guarda, io sto promuovendo un libro che ho scritto,
sì,
che sulla storia della mia vita cabarettistica milanese, in tutte le direzioni immaginabili e possibili della mia vita, che si intitola La versione di Cocchi ed è edito da Baldini e Castoldi. Sto girando l'Italia a promuovere questo libro.
Che bello.
Attualmente
è molto cambiato, qui Leonardo Manera già ce lo dice, ma insomma è molto cambiata la comicità nei decenni, ma tantissimo.
Beh, è cambiata come è cambiata la società, quindi diciamo che noi volavamo più alto, nel senso che non ci riferivamo a, come succede a molti stand-up comedian, ce ne sono di bravissimi comunque, non è che voglio criticare, ma noi volavamo al di sopra di tutto ciò che era realistico e reale. E quindi diciamo, oggi come oggi sarebbe un po' difficile, perché ci tirano così giù in basso che tutti i nostri comici sono più incentrati sulla vita quotidiana, sul reale, insomma, in poche parole.
Senti, quando avevate cominciato voi al Derby, c'era qualcuno che invece faceva satira politica in modo molto chiaro?
Ma guarda, proprio direttamente no, non è che io ricordi, no, in quegli anni là. Sì, era tutto sotterraneo un pochino, la satira era sotto diciamo linguaggi più allegorici o surreali, insomma. Comunque esisteva già questo tipo di atteggiamento. Beh, c'erano cantautori come Ivan Della Mea che erano già schierati, insomma, ma anche noi fin da ragazzini cantavamo le canzoni anarchiche, quindi eravamo già, diciamo, contro un sistema democristiano che all'epoca era imperante, insomma.
Era un modo di far politica, insomma.
Sì, in qualche modo sì, ecco, non era così diretto, così enunciato, però esisteva già.
Esisteva, sì. Vabbè, comunque adesso, al di là della minaccia all'aeroporto di Malpensa, ma davvero, se fosse intitolata a Berlusconi, non la cantereste più? No, dai.
No, beh, tanto guarda, adesso la dovrei cantare io solo perché Renato non canta, non ha voglia di cantare in questo momento, e quindi io assolutamente la posso anche cantare, perché la canzone è divertente, non è che...
Certo.
Anzi, se tutto va bene la canterò alla fine della negazione della nomina.
Quasi come per celebrare un tentativo non riuscito.
Ecco, se non funziona la canterò pubblicamente.
Vabbè. No, noi ringraziamo la versione di Cochi, voglio ricordarla, allora il libro di Aurelio Ponzoni, del grande Cochi Ponzoni. Vabbè, grazie Cochi per Bene. Essere stato con noi.
Grazie a voi.
Noi possiamo, chiedo ad Anna Riva, risentirla ancora un pochettino, ma è divertentissima,
ma no,
tra l'altro. Eccola qua.
Speriamo che porti bene. Arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao, volevo andare più su. Oh, 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 oh. Dove il cielo è di un bel colore azzurro.
Un azzurro che tira quasi al blu.
Ma all'improvviso mi sono ribaltato, la testa in basso, i piedi in su. Sotto di me c'era una cosa immensa, ero sopra l'aeroporto di Malpensa.
L'aeroporto di Malpensa è molto bello, l'aeroporto di Malpensa è tutto in piano. L'aeroporto di Malpensa è fatto a mano, è l'aeroporto che piace all'aeroplano. All'aeroporto di Malpensa c'è chi dorme, c'è chi pensa, chi non c'ha la coincidenza e resta lì. L'aeroporto di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario. All'aeroporto di Malpensa c'era un nano, che già aveva la faccia d'aeroplano. Era lì che piangeva già da un mese, era lì che aspettava Biancaneve. All'aeroporto di Malpensa c'era lei, era lì che ci aveva in braccio un gay. Ma quando mi ha guardato il mio cuore si è fermato, poi è partito e sono rimasto lì con lui. Malpensa, Malpensa, oh mamma che esperienza, mai dire mai, soprattutto con i gay. Malpensa, Malpensa, continua l'esperienza, io penso a lei, ma vivo con un...
Cioè, non so se capite, questo è il clima di Uno Nessuno 100 Milan. E poi arriverà Deborah Rosciani con la borsa.
Ecco, io farei fare la borsa a Deborah con sotto questa canzone in sottofondo.
Non mi provocare, sarebbe perché io bellissimo. Non ho nessun problema a farlo.
Ma lo so, tanto ma anzi renderebbe nessuno. La borsa più digeribile.
Senti
nel
che
senso,
bello, senti, vai, vai.
I cali, eccetera.
Vai.
Stasera il suo bagaglio arriverà. Io non posso vivere senza guanti, senza spazzolino per i denti. L'aeroporto di Malpensa è sorvegliato, protetto da un filo spinato.
È l'aeroporto di Malpensa, cara Deborah Rosciani. Qui ne parlavamo con Cochi Ponzoni.
Sì, ho avuto modo di riappensarlo nel weekend. Sì, è vero.
Tu sei già stata in vacanza, perché dopo sarai presente ad agosto.
Partita da Malpensa e tornata a Malpensa.
Molto bene.
Bene, cosa altro voleva sapere delle mie ferie?
Se dopo sarai presente in radio anche ad agosto,
certo,
visto che
no.
Hai già fatto la vacanza.
Ma come?
Ho fatto una settimana di vacanza.
E adesso poi altre sei?
Sì.
Cioè, si stanno lamentando delle nostre sei settimane e tu sei a sette.
Sono,
ma io faccio subito una
settimane di no, due di denari. Per il resto si lavora ancora, si fa dell'altro, ma si sta in redazione.
Ah, io no.
Ecco, cosa che tu non farai invece, no, perché tu ti dilegui proprio completamente.
Vabbè.
Ti smaterializzi.
Mi smaterializzo. Dai, vai con l'aeroporto di Malpensa alla borsa. Felicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Drive your problems from here. All good. miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Aeroporto Alessandro Manzoni, Milano, Chaparà.
È tra le proposte, credo, eh.
Milan, siamo giorni, i punti blu dal 1 gennaio 2024 sì. Non esistono più.
Sì, molti hanno scritto questa cosa, che basta andare in alcuni distributori, noi non possiamo fare pubblicità della compagnia tipo Eni, Agip, e ti sostituiscono subito il Telepass.
Ma sei sicuro di questo?
Ma ce l'hanno scritto almeno in 500 nei messaggi. No, anche nelle città, anche nelle città. Non posso fare il nome della compagnia petrolifera, però se vai da Eni o Agip, dicono gli ascoltatori, ci sono vari punti blu. Cioè,
dopo
non ci
allora
sono
mi
più
devi
punti
scrivere
blu.
Sì. Che devo andare in quale tipo di distributori Eni
sì,
o
ma
Agip.
Non è che ti devo prendere per la manina e cambiarti il telefono.
Ma scusa, io non ho voglia più or
57
anni.
Basta che quando
anni.
Si blocca non fai la retromarcia in autostrada.
Ma a me piace fare a me piace per creare fastidio a quelli dietro.
Ma non è fastidio, cioè è una questione che c'è gente magari che cioè, crei degli incidenti magari, non è
no,
fastidio.
No, incidenti, vado okay. Indietro piano.
Fastidio lo crea noi.
L'idea di creare un fastidio a quelli dietro non mi dispiace. Piace. Non è che vado indietro a tutta velocità.
No, ho capito, piano, ma piano, uno arriva nella corsia retro. Del telepass e rallenta, ma va comunque, no? Quindi c'è il rischio.
Ma sai tu che sei veramente uno scavezzacollo.
Ma
che,
no,
che
scavezzacollo,
fa così.
Sì, tu fai la retromarcia in autostrada, lo scavezzacollo sono io.
Ma a casello faccio la retro lentamente. Certo, se tu vai a 100 per passare dal telepass, magari no, ma non si può, io, saresti no, da ritiro no, patente.
Esatto, io. Tu invece. Sai che forse è ritiro patente la retromarcia anche al casello del telepass?
Ma no.
Sì, 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 leggi proprio al casello. C'è scritto, se ci sono anche i come cavolo si chiamano quegli annunci? C'è proprio scritto. Retromarcia al casello, ritiro della patente. C'è scritto proprio così. C'è scritto proprio
allora
così.
Dovrebbero ritirarla tantissimi perché
forse
vedo che lo fanno quasi tutti.
Inversione al casello.
Vabbè, certo, se vai inversione sì, ma non è che ho visto solo te una volta fare inversione al casello.
Ma sai che una volta è capitato tanti anni fa nell'autostrada, dalle parti di Vimercate, lì c'è il casello ad Agrate, che è arrivata una macchina in contromano sulla tangenziale.
Sì, anche a me è capitato in autostrada di vedere una macchina in contromano. Poi ho visto che era la tua, tra l'altro. Come mai avevi fatto?
Fabrizio D'Ancona, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a tutte e due. Io mi era venuto in mente quando ho sentito gli autisti che hanno guidato 32-17 ore, che sì. Il teorema che l'autista che rispetta i riposi sia fresco come una rosa. È una stronzata assurda. Ma non perché bisogna guidare 30 ore, ma perché non
ecco.
Il diretto relazione tra fermarsi e riposare, perché dato che i camion sono fatti di ferro e plastica, in questo periodo estivo qualcuno, un 30%, dorme di giorno e viaggia di notte, ok?
Sì, sì.
Ora, esiste una legge che obblighi un datore di lavoro che dà un camion a un autista a mettergli il condizionatore per la sosta?
Adesso non lo so se esista una legge per il condizionatore, ma ormai i veicoli sono talmente moderni che credo che abbiano il condizionatore, cioè voglio dire come con ormai tutte le macchine. Adesso non mi cogli impreparato, meno male che c'è Manera che conosce tutta la legislazione e sa se
io so
c'è
che
l'obbligo
i camion,
del datore
i
di lavoro
hanno Sì, hanno tutti il contatore che verifica in che momenti ti sei fermato, sì, certo. Quante ore guidi, c'è questo, è inutile che tu mi dileggi.
T'aveva fatto un'altra domanda, se ci sia l'obbligo da parte del datore di lavoro di fornire anche per le ore di riposo l'autotrasportatore, il condizionatore.
No, lui chiedeva un'altra cosa,
sì, no,
secondo me.
Questo ha chiesto, se quando riposa ha diritto all'aria condizionata.
Perché devi far dire all'ascoltatore una cosa che
ma
non ha detto?
Ma questo ha chiesto, poi è caduto la linea peraltro.
Sei il classico giornalista che vuole piegare le opinioni altrui, il proprio modo di
ma
pensare.
Ma ti piego a te la macchina, se ti incrocio, soprattutto se fai
violenza. Dopo si lamenta dell'aggressività altrui, questo violento.
Però
sentiamo un altro ascoltatore se
sentiamo.
C'è,
comunque compiere inversioni di marcia ma inversioni vedi la nostra DJ Lucchet o attraversamento sì ma inversioni non retromarce o attraversamento dello spartitraffico e vabbè esatto. Multa che arriva fino a 8.000 euro e si perdono 10
sì,
punti
certo.
Per la retromarcia però finisce la frase quindi dovrei leggerla tutta mi finisce la riga per la retromarcia c'è una multa fino a 1.731 euro e 10 punti della patente. Volete per favore prendere nota chiunque sia della polizia stradale, lo dico al mio amico Giordano Biserni, e dare 10 punti alla patente a Leonardo Manera, che ha ammesso che più volte, te ne abboniamo
certo.
Varie, più volte fa retromarcia quando non funziona il telepass. E attenzione,
e a te cosa dovrebbero fare
in
che
caso di recidive, e hai detto che l'hai fatto varie volte, c'è anche la confisca del mezzo. Vogliamo ritirare la macchina a Manera, oltre che la patente, che ha ammesso questa cosa?
Sì, il tuo comportamento è veramente anche perché io ho saputo quello che hai fatto
Draghi.
Tu, che hai fatto inversione in autostrada.
Ma
quindi.
Che inversione? No, questa è una sì. Cosa che una millanteria che stai dicendo tu. Tu
ma te ne vanti sempre.
Verba,
non vado quella volta che ho fatto inversione in autostrada.
Verba in radio manent. Hai detto, ed è tutto registrato, che più volte, dunque, recidiva articolo 173 del codice della strada, ti venga confiscato il mezzo perché fai retromarcia al telepass. Oltre a non so quante migliaia di multe.
Va bene, basta, sono stanco, ciao, me ne vado. No, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao.
C'è il traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Se vieni a Cotignola a lavorare, ti invito a casa mia a mangiare i cappelletti asciutti.
Vabbè, a Cotignola il buon Manera. Allora, io ero rimasto... No, lasciamo stare questa cosa della patente, la vedremo poi in separata sede. Ero rimasto poco tempo fa con l'esigenza di trovare una casa.
No, non lo faccio, basta, ho deciso di scioperare. Non lo faccio.
Ma dai!
potessi scioperare per i maltrattamenti ai quali vengo quotidianamente sottoposto. Quindi sto qui, se c'è un ascoltatore.
Ma non ci posso credere.
Se c'è un ascoltatore
ragazzi,
che voglia di parlare,
che può telefonare.
Sì, sì, sono permaloso. Se c'è qualche ascoltatore.
Ma scusa, ma se
che...
violi il codice della
no,
strada, noi siamo
faccio.
Tenuti
dai,
per la sicurezza.
Ancora, porca miseria. Oh.
Ma noi per la sicurezza siamo tenuti a segnalarlo
sì, avanti,
alle
ancora.
Autorità preposte.
Niente, ciao. Ci vediamo l'anno prossimo.
Non è bello lasciarmi così in braghi di tela. Mancano 5 minuti.
Arriverà qualche ascoltatore.
Devi vedere Miriam
magari...
tutta indaffarata. Lasciatemi stare,
di...
che devo chiamare. Però.
Se Manera, Miriam... per favore, oggi devi farci ridere. Su,
no,
vai.
No, rinuncio, guarda, rinuncio. Vediamo se trovo
ragazzi.
Qualcosa qui
ma come
nel passato.
Trovo... Ma come se trovo qualcosa nel passato? Ma dove peschi? Nel cappello magico del mago Zurlì? Ma cos'è? Dai, tanto c'è Federico della provincia di Pavia che ci salva. Federico? Buongiorno.
Buongiorno al signor Milan e un saluto festoso a Leonardo Manera.
Sì, chissà se lo tira su di morale. Dai, forza.
Niente, volevo dire, riguardo le 32 ore, che probabilmente all'autista è stata fatta una sanzione non per le ore di guida, ma un totale di lavoro di 32 ore,
sì,
che comunque
sì.
Non è regolare.
Beh, certo. 17.000 euro di multa, vediamo, tra l'altro, un'impresa di autotrasporto slovacca, diretto in Spagna, probabilmente dall'Europa centrale, durante la verifica, hanno fatto la verifica appunto del cronotachigrafo e hanno scoperto che l'autista di origine uzbeka aveva guidato senza riposo un giorno per 18 ore e un altro per 14 ore, quindi ne hanno sommate. E 43 violazioni in totale, capito? E questo è Federico.
Sì, poi questi autisti purtroppo subentra anche il problema, oltre a quello delle ore di guida, che commettono il cabotaggio, è ampia la problematica. Invece riguardo il climatizzatore,
sì.
Quello in sosta, c'è una legge che obbliga il datore di lavoro a montarlo sul camion, però non su quelli a, tra virgolette, chiamiamoli a cabina alta.
Ok.
Sotto certi metri cubi della cabina, sei obbligato a montarlo. Se la cabina è più grossa, lo spazio
invece...
vitale è più ampio, non sei obbligato.
Okay.
Va detto che più i camion sono nuovi, più lo montano comunque di default.
Mm-hmm. Ma come funziona? Funziona anche col camion fermo? Cioè che non ha il conduttore fermo?
Sì, camion fermo, camion spento, c'è un climatizzatore, è un po' come quelli dei camper, diciamo. Mm.
Se no ti immagini in sosta vrum, 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 tutta notte.
Sì, sarebbe... una volta si faceva anche così no, quando proprio il caldo era
terribile.
Sì, sì,
sì. E adesso no, vabbè Federico, grazie, vedi che ci sono i nostri ascoltatori che ci salvano anche con la conoscenza delle norme, delle normative, conoscenza delle normative del codice della strada che andrebbero diffuse un po' di più. Vabbè, Pierangelo dalla provincia di Sondrio, buongiorno, è un autotrasportatore tra l'altro, mi dicono. Buongiorno Pierangelo.
Sì, buongiorno, mi siete?
Sì, benissimo.
Sì, buongiorno a tutti e due ragazzi. Allora, niente, qua diciamo che ha quasi già dato la risposta alla...
Ascoltatore, già un po'
comunque niente, diciamo che il 90% dei veicoli ce l'ha questo climatizzatore, perché sennò è impossibile riuscire a dormire.
Ok.
E è molto funzionale, diciamo che di notte è molto più funzionale che di giorno, perché se tu devi fermarti, come adesso io sono a Riccione, sono 32 gradi, devo fermarmi sotto il sole, diciamo che pur puntandolo a 17-16 gradi non riesce a fare proprio la temperatura desiderata, però aiuta molto. E diciamo che il costo non è eccessivo, quindi io ho un autista, il camion che usa ce l'ha, che nel settore è anche giusto. Certo che il lavoro, come diceva l'ascoltatore ancora precedente, che non è vero che si viaggia di notte, di giorno si riposa, quello è sono casi specifici, specialmente magari dei frigo che hanno delle consegne magari notturne, poi finite le ore devono fermarsi di giorno, se no di solito è cambiata la teoria, non è più come una volta che si andava un po' così, adesso uno cerca di partire alla mattina, non so, per esempio alle 4 si ferma alle 7 di sera cena, e quindi poi ha un clima più basso, ha capito cosa voglio dire?
Certo.
Per esempio ieri sera io sono arrivato a San Benedetto del Tronto alle 9, erano 26 gradi, ho acceso il mio climatizzatore a 20 gradi e ho dormito
bene.
E poi niente, per le ore di guida volevo dire a Manera che, come anche se ha accennato poco, non si può sbagliare con la col cronotachigrafo che abbiamo adesso, non si può sbagliare, ti dice tutto quando devi fermarti, quando devi fare il riposo, quindi è impossibile, se poi uno non lo ascolta e va.
Ma
in quel caso cosa succede? Se uno non lo ascolta e va, che succede?
È che se viene fermato.
Niente, se ti fermano, vedono, ferma la stradale, mette la sua penna, scarica i dati
e si becca 17.000 euro di multa come l'autista.
Ma cioè, io dico, ma questo io ho visto su Facebook, ma non ho capito chi era, da dove veniva. Però,
ma in realtà, allora, sono due casi in due giorni. Uno era questo camionista di origine uzbeka, di un'azienda straniera, e poi due giorni prima la polizia locale di Bari ha fermato un veicolo industriale turco alla guida da 17 ore. Erano stranieri, vabbè, ma insomma, adesso al di là di tutto, questi erano i due casi che sono stati pizzicati. Va bene, Pierangelo, sento una straordinaria parlata dalla provincia di Sondrio, dalle parti della Valtellina. Quale di che zona è?
Io dico sempre che abito dove osano le aquile, io abito dopo Bormio a Val di Ventro verso Livigno.
Ah, stupendo, verso Livigno. Allora, la battuta che faccio sempre anche a Manera, gli abitanti, sai come si chiamano gli abitanti di Trepalle?
Trepalin!
No, fenomeni!
Io abito 18 chilometri da
Tre Palle di Livigno. Grazie Pierangelo dalla provincia di Sondrio. Va bene, caro Leonardo, mi chiedono, ma lo
domani
pagate lo stesso?
Presento,
ma no,
basta,
dai, adesso
non mi presento più, chiudo prima.
Ma guarda che ti sei messo tu nei guai, tra l'altro sei la bocca della verità, racconti le cose così e poi dopo.
Ciao, dai, buon anno a tutti.
Buon anno anche ad Annariva. A domani.